Ciao a tutti, sono Leo Ortolani, sono un fumettiere e vi accolgo qua a Polo Nerd.
Serial Flix presenta Polo Nerd, il podcast che flette i muscoli ed è nel vuoto. Episodio 42, il mio anno sabbatico, una chiacchierata con Leo Ortolani.
Bentornati a Polo Nerd in questo ennesimo mese di lockdown. Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti, ciao Sergio e ciao al nostro ospite. Io sono nervosissimo oggi, guarda.
Guarda, ti vedo, ti trema tutta la barba. effettivamente abbiamo un ospite fantastico che veramente ci ha dato un enorme onore a concederci questa presenza. Ciao Leo Ortolani, ben
ciao
arrivato.
A tutti. Grazie, grazie. Aspetta che mi sto calando le cuffiette.
Nessun problema. Oggi ovviamente chiacchiereremo un po' delle ultime uscite e poi magari faremo qualche passo a ritroso, però come ti anticipavamo anche fuori onda, noi ormai ce l'abbiamo questa brutta abitudine di chiedere all'ospite come giustifica la sua presenza in questa puntata in cui si parla di Leo Ortolani.
Ma guarda, la prendiamo lontana, c'era mio babbo che con mia mamma aveva deciso di non andare al cinema quel giorno là, per cui insomma alla fine eccomi qua ragazzi, è un po', cioè, sono voluti un po' di anni ma sono arrivato.
Beh, direi non male, direi assolutamente non male. Senti Leo, noi ovviamente partiamo dalle ultime cose, cioè in questi giorni è uscito il volume dedicato a Bedelia.
Esatto.
E in parallelo, comunque abbastanza recente, anche la raccolta di Venerdì 12, perché l'ennesima raccolta
sì,
di Venerdì 12.
Sì, la riedizione dell'omnibus, diciamo, di Venerdì 12.
Sì.
È stato un anno particolarmente pieno, no Leo? Quest'anno.
Come tutti. E non è ancora finito perché deve uscire ancora una cosa a dicembre, per cui non lo so, è la follia editoriale.
E tra l'altro, stare a casa ci ha tenuto impegnati, diciamo.
Sì, no, ma a parte quello, se guardiamo le cose inedite di quest'anno, sono appunto Bedelia e la miniserie di Star Raz, più, stavo dimenticando il volume Andrà tutto bene, che delle strisce raccolte da Instagram, insomma, che quello è stato quasi una cosa estemporanea, in teoria non dovevo fare niente, in teoria questo doveva essere il mio anno sabbatico, ecco, vi dico solo questo.
È diventato anno sabbatico per l'intero
per
pianeta,
tutti,
quindi
tutti.
A questo punto
no, io non far andare te.
Sì, no, ma io ho paura a questo punto perché di solito cosa succede? Quando io disegno tanto, insomma, c'ho le scadenze, disegno magari per un mese e mezzo, quando finisco di disegnare, che è stato un tempo bellissimo, piove. Cioè, come se ci fosse qualche forza della natura che non mi vuol far uscire. Dico, voglio un bell'anno sabbatico, pandemia, cioè...
Allora,
adesso non
possiamo
so.
Chiederti gentilmente di pensare all'anno prossimo come un anno in cui vuoi fare un sacco, ma proprio
no,
un sacco
sì,
di
sì,
cose?
Sì. Farò un sacco di cose, ragazzi, veramente non credo che uscirò più di casa, per cui tranquilli.
Grazie, apprezziamo molto, apprezziamo davvero molto.
Se suonano il vaccino, ragazzi.
Ma magari. Senti, ma Bedelia, come è nato il desiderio di dedicare qualcosa a lei? In particolare?
Ma guarda, allora, innanzitutto è una sfida che prendo volentieri quando mi chiedono dalla BAO di fare qualcosa, no, di particolare, anche perché, sicuramente la riedizione di Venerdì 12 in un volume, insomma, di libreria, bello, insomma, con una bella copertina, bella dura, che possa resistere sugli scaffali a lungo, era stato praticamente il primissimo desiderio della BAO. Ecco, quindi mi avevano quasi contattato, non dico per Venerdì 12 all'inizio, ma più o meno insomma il desiderio era quello. E finalmente siamo riusciti ovviamente a dare sfogo a questo desiderio. Però in più mi ha detto, ma guarda, se ti va, ci piacerebbe che tu potessi fare qualcosa di inedito associato all'uscita di questo libro, per cui insomma che richiamassi in qualche maniera Venerdì 12. E scartata la strada semplice che era fare magari una storia, una parodia sempre con Aldo e Giuda in qualche versione particolare, no? Come ho già detto diverse volte, insomma, nel cassetto ho il fantasma dell'opera che potrebbe essere assolutamente perfetta, ecco, per una cosa del genere. Tra l'altro l'idea iniziale era quella di farlo ambientare in un cinematografo dove Aldo fa praticamente il proiezionista, insomma, proietta però cinema per adulti, ecco, e quindi si innamora di una delle attrici di cinema per adulti, che finalmente arriva al cinema, per cui diventava proprio una cosa abbastanza... però scartata quella, anche perché poi non so se questa sarà poi effettivamente la sinossi del fantasma del cinema a questo punto, mi era venuto in mente di fare Bedelia, un po' perché avevo già fatto Cinzia, quindi insomma prendere un personaggio secondario di cui si parla poco e che nella storia di Venerdì 12 soprattutto è un quadro in sostanza, Bedelia è un quadro oppure un ricordo anche un po'... non so, un po' forse falsato dalla rabbia e dalla voglia di vendetta di Aldo, insomma, per cui era veramente così Bedelia, insomma, io quando mi è venuto in mente semplicemente questo titolo, Bedelia, dicevo, beh, adesso prenderanno per quello che faccio continuamente i libri, Cinzia, Bedelia, prossimo, chi c'è? Piccettino, insomma, così. E fare...
quello sarebbe interessante.
Piccettino, lo so, ragazzi, è una sfida incredibile, tipo Gon, perché praticamente non parla mai, per cui sarebbe... straordinario riuscire a fare un libro di 300 pagine su Piccettino, tutto mimica facciale di Piccettino, perché io vorrei
Ciurga magari,
lo so, no, ma perché ovviamente poi sono arrivate le richieste, Ciurga quando fai questo, però insomma, a parte quello, ho cercato anche di dare un titolo diverso che non fosse il semplice nome, però alla fine quando ho scritto la storia era quello, cioè non c'era altro titolo da poter dare, poteva essere tipo Il mondo secondo Bedelia, queste cose un po' da faruolo, perché se alla fine, cioè, il titolo è quello, Bedelia, cioè tutti concentri su Bedelia, e io non avevo in mente niente, bello, cioè,
proprio così,
no, ma avevo solo questo titolo e avevo una curiosità io stesso di sapere cosa ci fosse dopo la copertina, per cui è stata una lavorazione molto strana per me, cioè nel senso... l'ho anche già detto, forse, non so, se era una specie di compensazione dal sapere che fine avesse fatto la vera Bedelia, perché Venerdì 12, lo ricordo, è autobiografico e io non ero Giuda e neanche okay. Bedelia. Quindi è stata una specie di elaborazione del lutto per una storia vissuta tanti fa nel Triassico inferiore, in cui appunto vengo lasciata da questa ragazza che non si chiamava ovviamente Bedelia e di cui poi sostanzialmente non so più niente, cioè ho provato, sai quando fai quelle ricerche su internet, no? Facebook non esiste, cercarla.
Io ho avuto pessime sorprese facendo così.
No, ma sono anche cose carine, perché poi vedi come ti sei ridotto, vedi? Invece no, era sì, quelle cose un po' da vendetta, da vigliacchi in sostanza.
Sì, vabbè, assolutamente.
E fatto sta che insomma non sapevo niente di questa Bedelia, né della quella vera, ma di cui vabbè ovviamente avrà la sua vita, glielo auguro, anche perché
che salutiamo perché ci starà ascoltando sicuramente.
Sicuro non credo. È una delle prime ascoltatrici di Polo Nerd, ma proprio sicuro.
non era una gran lettrice fumetti, mi ricordo. Beh, che vedi. Comprò il primo numero di Ratman autoprodotto così per farmi contento, così per omaggio, ha detto ma no, te lo regalo, no, lo voglio comprare, perché basta, poi da lì non l'ho più.
Ora è tipo milionaria, non lo sa.
Esatto, arriva in duto e se riuscite a comprare il SUV nuovo, non lo so.
Le è cambiato la vita e non lo sai.
faccio una piccola digressione, scusa Leo, magari è lei che vende i tuoi biglietti di matrimonio, di invito al matrimonio.
Può darsi, ma non dobbiamo ancora scoprire chi è che si mette a stampare le copie anastatiche dei miei fumetti. Quello che mi fa aumentare un sacco di punteggio nei confronti di amici e colleghi, ma allora sei infamoso, allora sei fan addirittura, no, però vabbè, insomma, comunque, a parte quello, la curiosità veramente di sapere che questo personaggio cosa facesse nella vita, di cosa... Io sapevo soltanto che era una donna bellissima. Allora, se è una donna bellissima, guardando anche un po' alla realtà di oggi, no? Dove sostanzialmente con Instagram è esploso l'edonismo, insomma, già prima c'era un po' con Facebook, con Instagram, ragazzi, non si ferma più, cioè Instagram è la foto o il video, per cui se hai qualcosa da uscire, vai su Instagram, cioè non è che... E quindi per le donne poi in particolare, io vedo le mie figlie, sono continuamente lì su Instagram e TikTok, le cose, i balletti, cioè sembra veramente di essere a scuola di drive-in qua, no? È una cosa abbastanza imbarazzante. E però per cui insomma sapere di gestire una storia basata sull'immagine era già un punto di partenza. Non ho avuto modo, diciamo così, di pensarci fino a che non è finito il lockdown della prima ondata, perché ero impegnato a fare le stici, però diciamo l'idea è rimasta a generare idee, spunti, cose, fino a che addirittura, non so, siccome le idee arrivano quando ne hanno voglia loro, alle 3 di notte meno male che stavo dormendo in un altro letto, perché avevo la tosse, non mi ricordo, insomma, comunque per non dar fastidio alla Kate, che dormiva ovviamente nel lettone, sono andato a dormire nel letto degli ospiti, così. E tra di noi mi arrivano tutta una serie di input, mi sveglio, c'è tutta una serie di idee, su vedere, comincia a segnarmi sul cellulare uno dopo l'altro, e c'era sostanzialmente già una trama di libro, proprio con idee interessanti, che magari poi dopo alla fine, quando ho cominciato a scriverlo, alcune le ho scartate perché portavano la storia in direzione che non avrei saputo affrontare, perché tarata di argomenti, insomma. E quindi quello che è rimasto, però, insomma, era comunque molto molto interessante. E da lì ho cominciato con grandissima curiosità a scavare nel passato di Bedelia, nel presente di Bedelia e nel futuro di Bedelia, perché adesso ovviamente non spoileremo niente del libro,
certo,
non è, però insomma, per me era importante, da una parte, rendere giustizia a questo personaggio, perché sicuramente sì, è un personaggio durissimo, una strozza del resto, no? Però, così come anche nella realtà ho avuto pensieri cattivi nei confronti delle mie Bedelia quando mi lasciò, adesso a distanza di tanti anni, posso lanciare un appello: Bedelia, hai fatto bene. Guarda, perché mi rendo conto che ero pesante come il piombo, per cui lo sono ancora adesso, però insomma, diciamo che la Kate ha tutt'altra tempra, riesce a gestirmi meglio. E quindi volevo in qualche maniera, non so, non dico giustificarla, ma comunque sia far vedere al di là della superficie, perché è di questo che stiamo parlando, cioè di una donna che ha dedicato tutta se stessa all'immagine, e far vedere cosa ci fosse dietro l'immagine, perché questa donna fosse così, cioè fosse così dura con il mondo, fosse utilizzasse gli altri come fazzolettini Kleenex sostanzialmente. E qua, e da qui è venuto fuori questa storia, che è assolutamente leggibile senza conoscere niente di Venerdì 12. Certo, se uno ha letto Venerdì 12 troverà appunto delle cose all'interno, per cui
i riferimenti, magari,
esatto, godicchierà un po' di più, però non è assolutamente necessario. Così come Cinzia, io ormai quando faccio questi romanzi a fumetti, cerco sempre di creare un qualche cosa che si regga assolutamente sulle sue gambe, anche perché ho visto che già con Cinzia ha voglia a reggersi sulle sue gambe, è andato molto lontano, è andato in Francia, è andato in Spagna, accolta benissimo dall'associazione LGBT nazionale della Spagna, cioè proprio tappeti fucsia leopardati al passaggio di Cinzia. Guarda,
io sono tra quei tre fortunati che ha avuto la possibilità di vederlo a Lucca messo in scena, quindi
che meraviglia.
È stato veramente uno spettacolo strepitoso, un po' perché anche ovviamente il testo lo conosciamo e sono stati assolutamente rispettosi, e poi avevo un cast pazzesco, cioè gli attori, chi faceva Cinzia era qualcosa,
no,
di strepitoso.
Lorenzo
era
bravissimo, bravissimo. Ma cioè, guarda, infatti, e noi speriamo sempre che si possa tornare a teatro, si possa mettere in piedi di nuovo questa tournée, in sostanza, perché l'idea era quella, cioè quella di realizzare una tournée, certo, dedicata a Cinzia, così come era stata fatta per Cobane Calling, per Michele Rec. Però vabbè, comunque lasciando stare Cinzia, che comunque sta andando in direzioni che non posso spoilerare niente, ma molto interessanti, proprio come, appunto, come mezzi di divulgazione, ho creato appunto questo Bedelia, che potrebbe essere anche benissimo portato a teatro anche Bedelia, in sostanza, cioè, se vogliamo, cioè, allora, L'ho già lanciata come cosa, quindi non mi vergogno,
sì, diciamo,
di dirla.
diciamo che è sicuramente è già lì, cioè c'è il corpo, quindi
faccio apposta, sono come il Mark Millar de Noartri. Penso a un libro e già penso...
Hai detto nulla, eh?
Con meno soldi e meno contatti, ma comunque... Posso...
Senti, ma tra l'altro... Questo discorso del rivalutare il ruolo che ha avuto appunto la tua Bedelia, ma anche questa cosa, la si vede anche un pochino nel, diciamo, in uno di quei riferimenti, senza andare troppo nel dettaglio, comunque, certo, in uno dei tie-in, il modo in cui si rapporta con elementi del passato, o con cui questi elementi del passato si rapportano a lei, sono molto del tipo, vabbè, acqua passata, in realtà adesso le cose sono molto diverse, no? L'ho visto,
sì,
molto quell'elemento.
Sì, poi c'è ovviamente, ci sono elementi che sono rimasti un po' attaccati a quel passato, altri no.
Certo.
Cioè, mi faceva piacere far vedere a volte anche che ci sono delle cose del passato che non passano, Certo. Ti affossano in quel punto lì e lì rimani, senza appunto raccontare di quale personaggio stiamo parlando all'interno del libro, perché ci sono diversi che affrontano.
E infatti.
Mentre in sostanza, insomma, il personaggio principale comunque deve avere una crescita, deve avere qualcosa che lo porta a compiere questo viaggio personale, insomma, e così come inizia anche Bedegna, insomma, affronta il suo.
C'è anche una chiusura nei confronti anche di Venerdì 12, che in realtà di per sé era già concluso.
Esatto.
Ci dà però anche, chiaramente, il punto di vista e la percezione diversa, come era appunto per Cinzia in Bedelia, ma anche altri personaggi ottengono, diciamo, una nuova luce, magari facendoceli sì. vedere anche dal punto di vista di Bedelia.
Certo,
c'è proprio esatto, un'inversione esatto. anche da questo punto di vista.
Assolutamente. Poi alcuni mi hanno detto, ma passano dei personaggi all'interno del libro che apparentemente, la cui storia apparentemente non è risolta, ma è ovvio perché non è la loro storia, è la storia quella di Bedelia, quindi certo. è lei che passa attraverso queste storie come una regina in sostanza, ecco. E quindi non ci interessa sapere che fine faranno, come mai sono quelle condizioni e tante altre cose.
Anche sempre perché, che poi non nasca uno spin-off di uno spin-off.
no, credo di no, insomma, anche perché avevo pensato sì a creare poi dei finali magari, ma non aveva assolutamente senso perché non è la loro storia che certo. sto raccontando.
Beh, cioè, fin dal Gaudio, titolo... Gaudio ha tante, ha tante potenzialità.
E Gaudio, tra l'altro, un po', lì ho voluto giocare un po' con la controparte Giuda, tra l'altro i nomi sono quasi, non dico anagrammabili, ma... e quindi insomma creare anche per Bedelia una specie di spalla, no? Una specie di
grillo di... parlante, diciamo.
Esatto, insomma qualcuno che le facesse un po' da sponda nei suoi ragionamenti, perché in effetti quando tu fai una storia comica soprattutto, una storia drammatica ce n'è meno bisogno, ma una storia comica spesso e volentieri hai bisogno di un punto di vista diverso da quello del protagonista e che faccia scattare anche la scintilla comica, per cui Gaudio anche lì mi era venuto in mente proprio in quei frangenti lì notturni di mettere un angelo, non so, così ho cominciato a disegnare un angelo un po' così, un po' glamour, insomma, comunque sia molto attratto da questo
metrosessuale
punto metrosessuale oppure, sai, il gender degli angeli, insomma, chi lo sa, si viene spiegato qual è, ecco, anche nel libro, ma al di là di quello, insomma, si cerca, no, cercavo qualcuno che potesse in qualche maniera avere dei punti in comune con Bedelia, cioè questa vanità, questa cosa di vedere, ma come lui ha una vestina più bella della mia, tu invece, quindi, insomma, angelo sì, ma fino a un certo punto, ecco, però il suo angelo custode, proprio, devo dire, assolutamente scelto benissimo.
Non fa una grinza. Senti, una curiosità che ormai è una domanda che faccio spesso a...
E se non fa una grinza è seta, questo direbbe Gaudio.
Ti sei proprio documentato.
Beh, insomma, questo sappiamo già da anni.
Buona, no, beh, mi mancava, sarà che non ho roba di seta in casa.
Ma neanche io. Però, insomma, vabbè.
Senti... tu hai raccontato appunto, e questa è una curiosità che ho sempre per i vari autori, che in questo caso il tuo processo è stato, hai avuto le idee di notte, poi mentre ci stavi lavorando hai tagliato, diciamo, hai corretto la storia.
Sì.
Ma di solito tu hai un lavoro disgiunto, cioè prima pensi a una sceneggiatura e poi la implementi, o invece nasce lavorando sulla tavola?
Allora comunque... no, nasce prima di tutto la sceneggiatura, deve essere perfetta, precisa come un orologio, veramente di precisione, perché comunque la gag non può essere lasciata al caso. A volte, se vado veramente molto in fretta, mi trovo a fare delle piccole correzioni in corsa mentre passo al disegno, cioè leggo la sceneggiatura, mi rendo conto c'è qualcosa che stona e sul momento la correggo, metto qualcosa, tolgo qualcosa. Lo sto facendo anche con Matana, per dire, ma l'ho fatto ormai, è un metodo di lavoro che sto utilizzando di recente, anche perché prima ero veramente molto più inquadrato, cioè nel senso scrivevo la sceneggiatura ed era quella, e in qualche maniera non c'erano, diciamo così, cambiamenti da fare. Con la consapevolezza anche delle proprie capacità, insomma, più vado avanti, più riesco a gestire in maniera, non dico più elastica, perché comunque la sceneggiatura deve essere la primissima cosa che vado a creare, però... ci sono anche delle aperture, magari al momento in cui mi accorgo che disegnandola non mi torna bene una scena, anche con Bedelia ho aggiunto cose, ho fatto delle aperture diverse. Infatti, quando devo dare il numero delle pagine a Michele Foschini, perché ovviamente lui deve ordinare la carta per stampare i libri e quindi sapere quanto sarà lungo il libro, io gli do sempre la prima stesura e poi gli dico: guarda, fai conto che siano queste pagine, ma tieni conto che ce ne possano volere 20 in più, perché tra aperture particolari, splash page che magari non ho considerato ma che danno un grande effetto quando tu leggi la storia, bisogna stare un po' larghi, insomma, per cui magari stiamo un po', e poi alla fine, quando ovviamente anche durante il disegno della storia stessa, mi sono reso conto che andando avanti già avevo fatto già 12 pagine in più, per cui comincio già a comunicare: guarda, siamo già a 12 pagine in più, quindi occhi e croce, potrebbero volercene altre 12 perché sono a metà storia, altra metà da completare. Insomma, si cerca di essere il più precisi possibile, però senza esagerare, perché sennò veramente rimani incastrato nella tua stessa storia.
Certo, certo, assolutamente. E immagino,
peraltro, vai, scusami Sergio, una dimostrazione di questa flessibilità metodologica è stata l'esperimento con Andrà tutto bene, che comunque poi, cioè, è diventato dopo una raccolta, ma è iniziata, penso, come un passatempo per non impazzire.
Catarsi,
elaborazione della situazione, perché io, come tutti, chiuso in casa così, certo. Oltretutto con tre figlie adolescenti, due mie e una in affido, mia moglie, insomma, è stata dura, ma scappavo in studio, che è quello che vedete alle mie spalle, quindi mi salvavo più o meno per almeno il pomeriggio, insomma, cercavo di avere uno spazio. Aiutatemi, ma non ditelo a nessuno. No, scherzi a parte, comunque no, in effetti stare chiusi e sapere che non potevi uscire, ma neanche scappare. Dove scappavi? Era dappertutto. Cioè, era una situazione da film di fantascienza, in sostanza. E a quel punto lì ho cominciato a incamerare dell'ansia anch'io, cioè niente di... Cioè, roba che stai sveglio con gli occhi a fissare il buio del soffitto e a pensare adesso. Che cosa... Quindi, però, se ti lasciavi andare su queste cose, poi alla fine restavi lì sdraiato e non facevi niente. Allora, riuscire a... innanzitutto, sono comunque uno scienziato di base, per cui cominciare a capire un attimo come stavano procedendo le cose a livello anche di ricerca, tutte queste cose qua. E poi... così, creare un gruppo d'ascolto tramite le strisce su Instagram. E mi sono accorto che erano seguitissimi. Io ho avuto un aumento di follower, ma non l'ho fatto per quello, però ho avuto un aumento di follower pazzesco. Un po' perché poco prima del lockdown ero stato da Federico, da Fedez, e quindi già lì, mi aveva portato... vabbè ragazzi, per carità, mi fa piacere. Oltretutto mi ha fatto piacere anche incontrare Fedez, perché comunque sia un... è una gran persona, guarda, devo dire, io non ascolto le sue canzoni, però devo dire che è una persona molto curiosa, molto sempre attiva. Adesso, ad esempio, adesso ha fatto questa cassa a favore appunto dei lavoratori del mondo dello spettacolo, per cui insomma si è fatto veramente cosa ha avuto in cambio? Delle cause con degli altri.
Comunque, delle persone meravigliose che non citeremo, perché
che
ci
non citeremo. Infatti non stavo citando, guarda, non me ne stavo neanche porta. Ricordando.
No, ma hai ragione, no, ma stavamo pensando anche noi, effettivamente basta poco, basta nominarli.
Ecco, vabbè. Comunque, fatto sta che, esatto, la sfida in quel caso era quella di fare una striscia al giorno. Cioè, io non ho mai fatto una cosa del genere... neanche mi sarebbe, di solito appunto io scrivo sempre prima e poi disegno, quindi in teoria in quei casi avrei fatto, non so, avrei scritto 10 strisce, poi disegno, poi mi fermo, faccio 10, no, ogni giorno io non sapevo cosa avrei fatto, per cui leggevo le notizie, mi basavo su quello che succedeva, captavo un po' le vibrazioni della giornata e le traducevo poi con un po' di idee un po' surreali nella striscia giornaliera. Stavo iniziando a farlo anche adesso con la seconda ondata, ma per fortuna è arrivato Matana, quindi la miniserie western, quindi sono assolutamente assorbito, pur avendo in mente una striscia che da un po' che devo fare, che tra un po' diventa anche vecchia, per cui la farò sicuramente, però insomma ho chiesto scusa, diciamo, a chi mi ha seguito la prima volta, ma ho da fare. Cioè sono già con la testa giù, quindi non mi accorgo che sta morendo il mondo intorno, quindi come stanno le prime numero di Dylan Dog, in sostanza sono lì.
Ma tra l'altro la vedo anche molto significativa come cosa, perché effettivamente anche la sensazione generale è molto diversa adesso, no? Tutti noi la stiamo vivendo diversamente, un po' perché anche io sono in zona rossa, anche Giuseppe, e non è lo stesso tipo di lockdown, si vede, è evidente, sì. E quindi non ha neanche lo stesso impatto emotivo, per quanto sia pesante.
È il problema dei sequel.
Cioè... Sì, esatto.
Purtroppo.
Esattamente. E per di più abbiamo, secondo me invece nella prima fase, il successo che hai avuto, oltre ovviamente al fatto che fossero divertenti, ma secondo me perché servivano mezzi che in qualche modo assorbissero la sensazione che tutti avevamo, cioè certo. Che qualcuno dicesse per noi le cose che provavamo, penso a te, penso sì. Anche a diverse tavole che ha fatto Zero Calcare,
alla serie animata magari,
alla serie animata, cioè erano modi per dire in maniera un po' estemporanea, un po' per sdrammatizzare nel dramma cose che tutti stavamo vivendo, e penso che tutti ne avessimo veramente sete, cioè proprio letteralmente.
No, io ti dico che quando tardavo a pubblicare la striscia mi scrivevano: ma tutto bene, stai bene?
Sì, perché poi dato il periodo.
Esatto, cioè... ma la cosa più divertente è che ne ho fatta una in estate e si è detto: ma sta cominciando a fare le strisce ortolani, aiuto, cosa succede? Cioè si è preoccupata subito perché... Gente informatissima. Però,
sei più attendibile realtà... dei tamponi, guarda.
Beh, non ci vogliamo molto. Faremo un grande duo comico, io e Conte.
Hai la linea diretta col Ministero della Salute.
Aiuto.
Vabbè. No, infatti. E niente, tornando al discorso invece, facendo qualche passo indietro, Cinzia è anche lei, è il primo, diciamo, comprimario che ha avuto veramente un ruolo così importante che poi ha preso le gambe.
Sì.
Anche e lì, non solo come... quello. E non solo quello. Anche lì, che come ha preso vita? Cioè, perché hai voluto fare Cinzia? Perché Cinzia aveva bisogno di quella storia?
Ma guarda, è nata come una gag. Ero lì insieme a Alice Troisi, che stavamo presentando a Modena, così, il nostro essere autori. E aveva buttato lì questa, un giorno farò magari una graphic novel su Cinzia. Alice Troisi ha detto: su, sì, ma guarda, io e mio marito Giuliano la leggeremo volentieri. Ho detto: sì, però insomma, dovrei informarmi, insomma, non posso fare una storia così dal nulla. Dici. Ed era rimasta lì, questo fai conto 2 anni prima che uscisse lì. Però l'idea era rimasta, cioè, poi ce la rimpallavamo sui social, no? Questo potrebbe essere il titolo per Cinzia, questo potrebbe essere, insomma, era diventato un giocattolo. A un certo punto si è introdotto nel nostro campetto di gioco Michele Foschini, ha preso la palla e ha detto: allora facciamo Cinzia o no? E quindi ho detto: ma il pallone era mio, vabbè. E quindi niente, mi sono girato a vedere cosa, dove avevo seminato quell'idea là, e c'era già la pianta praticamente, cioè, per cui è stata anche facilissimo, non so come dire. Ed è stata, no, è stata, guarda, forse uno dei lavori più belli che si è riuscito a fare, ma che una volta concluso pensavo di aver sbagliato completamente, per cui c'è questa cosa simpaticissima che io finisco il lavoro il 10 agosto, quindi finisco di disegnare il 10 agosto dopo che ci stavo lavorando da mesi, e così giusto per godermi poi la sagra del patrono del paese di montagna dove sono, tutte queste cose che invece vengo attanagliato per diversi giorni dall'idea di aver completamente ciccato il libro, perché ho detto: ma io appena parlo di Cinzia su Facebook così, cosa fa la gente? Si ricorda la Cinzia macchietta di Ratman e mi fa tutta una serie di doppi giochi, di doppi sensi su lunghezze e mica lunghezze. E quindi allora magari questo che il mio pubblico, diciamo così, potrebbe decretare.
Non essere ricettivo.
Non essere, esatto, potrebbe. Poi dopo avevo parlato con un mio amico, Pietro Fornari, che viene anche lui in vacanza, lui di Milano, per cui saluto se fossi in lockdown, anche te hai lockdown assolutamente. E così parlando mi fa: guarda, siccome hai fatto un po' un salto di qualità, nel senso che tu non hai... abbandonato la tua piattaforma e sei andato in cerca di altri lettori, in sostanza. Ma al di là di quello, la cosa più strana che mi sia successa è che proprio in quei giorni lì, così guardando su Instagram chi ti segue, chi non ti segue, così, vedo che mi segue questa ragazza con un nome un po' particolare. Adesso ovviamente non posso dirlo perché sennò sarebbe violazione della privacy.
Certo.
Vado a vedere, come vado spesso a vedere i profili che mi segue, e a un certo punto mi accorgo che è una ragazza transessuale che ha lo stesso taglio di capelli di Cinzia, gli stessi vestiti che ho messo a Cinzia nel libro. Ho detto: ma cavoli, ma Allora, cioè,
è un segno.
Beh, del resto, come quando sono andato a Ferrara a presentare il libro di Cinzia, eravamo lì in libreria, insomma, così l'idea si scherzava, ma la presentazione era finita, sto facendo le ultime firme così, e avevo accennato anche a un seguito che poteva esserci per questo libro. Casca un libro da uno scaffale, ma ti giuro, nessuno l'ha toccato, ed era un libro della Tamara Lempisca. E quindi dice, ma... Allora Tamara vuole veramente, c'è un segno che anche Tamara, e in effetti poi dopo, avete visto durante l'estate, ho lanciato in rete un'immaginetta di questa specie di million dollar baby, no? Che sarebbe Tamara pronta a combattere, e l'idea c'è in effetti per fare, e sarà un libro che distruggerà tutto quello che ho creato con Cinzia, insomma, tutto l'affetto di cui sono stato circondato, con Tamara che è decisamente più, meno romantica e molto più materiale, insomma, probabilmente perderò tutto, però l'idea ce l'ho e adesso non so quando lo farò, perché per l'anno prossimo, che è un anno assolutamente pieno di roba, che lo dico, perché non si sa.
Ecco,
mai
bravo, bravo, esatto. Sottolineiamolo.
E anche l'anno prossimo con Tamara sarà un anno pienissimo, forse.
Ma vedi, verrebbe fuori, sai, le trilogie di un, sì, qualcosa, tu avresti le trilogie degli spin-off, esatto. Dei personaggi,
no, però,
secondari.
Il fatto è che non, ovviamente non succede sempre così, però quando arriva l'idea, ma perché non seguirla? Cioè, in certo. Più so che mi divertirei un sacco a farlo. Magari farà schifo la gente, non lo so, magari non piacerà assolutamente, perché tutti si aspetteranno la profondità, la risata e il pianto che hanno trovato in Cinzia, ma quello era un altro libro. Infatti ho temuto molto anche quando è uscito Bedelli, di un confronto tra Bedelli e Cinzia. Io mi sono sempre, diciamo così, ho sempre messo le mani avanti dicendo, ragazzi, Cinzia, Bedelia, cioè sono cose completamente diverse, non soltanto perché io ho messo il titolo col nome della protagonista, però insomma sono veramente storie diverse, per cui potrebbe, cioè non pensiate di trovare, non so che cosa, la stessa pienezza, però su quella storia lì, questo è un altro tipo di pienezza, un altro tipo di storia, e adesso vedo che lentamente questa cosa è andata via e tutti stanno invece focalizzando su Bedelia, e mi fa molto piacere perché lo stanno apprezzando proprio come libro a sé, senza fare alcun paragone con le altre cose.
Ma io non ti nego che quando appunto mi sono approcciato a Cinzia avevo l'idea della Cinzia di Ratman e un po' temevo, perché comunque è un tema talmente delicato e tu hai una comicità talmente dirompente che ho detto chissà come riuscirà a coniugare le cose, e sei riuscito effettivamente a farlo. E effettivamente anche con Bedelia riesci a toccare alcuni punti molto drammatici, soprattutto in questo periodo, cioè la scena del taxi che è per esempio molto pesante, e nonostante questo comunque inserita in un contesto di ilarità, e che comunque ti fa avvertire la pesantezza della cosa e la gravità della cosa, il fatto che queste cose succedono quotidianamente, ma comunque hai una piccola valvola di sfogo che è quella comicità lì.
Sì, tra l'altro la scena del taxi deve essere ancora più dura, e con, diciamo così, un dialogo tra Bedelia e un altro personaggio dopo la scena del taxi che rivelava particolari anche più devastanti, diciamo, però a un certo punto ho detto, allora, non mi interessa dare una visione di questo tipo di Bedelia, perché comunque sia è una che ha sempre avuto la testa sulle spalle qualunque cosa facesse, quindi, e allora ho cambiato i dialoghi, ho cambiato altre cose, in maniera che comunque, bene o male, è uscita vincitrice in qualche maniera, cioè... Però sì, era abbastanza agghiacciante.
Con la cicatrice, pensare. Ma comunque, cioè, ma una comunque donna di mondo.
Sì, non è stata certo ferma, però purtroppo succede molto, molto spesso. E allora, insomma, vabbè, mi sentivo in dovere di inserire una cosa del genere, perché quando tu parli di aspetto fisico, soprattutto per quanto riguarda le donne, c'è un mondo di devastante alle spalle di gente che veramente arriva poi a quei livelli lì, insomma, di aggressione, insomma, solo perché una ha deciso di fare di sé una serie di ritratti su Instagram, cioè campa magari perché è bella, perché è mostra, perché cosa. Ma questo non vuol dire che ti autorizzi a, E questo, vabbè, insomma, io ripeto, sono. Perché tra le mie. Sto pensando, io parlo sempre come papà, perché pensando appunto alle figlie femmine, non sono assolutamente a livelli di Bedelia, per carità di Dio. Sono, no, insomma, ne abbiamo parlato tante volte di tutte le cose, quindi ci siamo abbastanza sul pezzo su questo. Anche perché cominciavano subito ad avere, diciamo così, dei problemi di quel tipo lì. Per cui. Non so, anche così come ho fatto con Cinzia, io ho trattato Bedelia come se fosse mia figlia, in sostanza. Ecco, per cui non volevo farle troppo male, volevo che comunque sia, in qualche maniera ne uscisse, perché comunque è una donna forte, ecco.
Imparando qualcosa di nuovo anche alla fine.
Sì,
anche
beh,
con
in
la
effetti,
madre è importante,
sì.
Per esempio.
Sì, quello un po' cliché, però in effetti è carina una cosa che appunto non posso raccontare, perché è questa cosa di che ruolo ha la madre, perché c'è questa cosa che si sviluppa tra lei e la madre, insomma, cioè, era un'idea interessante vedere come certe cose si trasmettono da madre a figlia.
Sì, c'è l'ereditarietà.
Sì, esatto, e vedere anche come la madre ha vissuto rispetto alla figlia questa sua cosa. Ecco.
Quindi, certo. Però ecco, stavo pensando prima, tu dicevi, speravo che il pubblico non si fossilizzasse sull'immagine di Cinzia affiancandomi a Bedelia, perché sono due cose molto diverse, eccetera. E effettivamente però, soprattutto negli ultimi anni, tu hai avuto un'enorme differenziazione delle cose che hai prodotto, perché abbiamo
certo.
Il buio in sala, abbiamo appunto le strisce, eccetera. Quindi diciamo che ormai, come dire, il rischio di dire, prendo un volume di Ortolani, so che c'è quello... è sempre meno, cioè sempre più facile dire ok, sono curioso di vedere che cosa si è inventato,
esatto. No, alla fine la prossima volta che farò qualcosa sarà probabilmente un dinosauro transessuale che va sulla stazione spaziale internazionale, sa, per il mio un po' tutte...
È un episodio di Dottor Who praticamente, eh?
Sì, esatto,
cioè, è un episodio del dottore, cioè, anzi qualcosa del genere c'è,
ecco, a posto. Alla fine, insomma, no, in effetti, guarda, la cosa bella è che finita la serie di Ratman ho potuto dare tra virgolette sfogo a quello che volevo fare già da anni, che comunque facevo già su Ratman, perché se ci fate caso su Ratman la serie ogni tanto ha delle digressioni, quindi arriva, non so, 299+1, The Walking Rat, Yellow, Metafumetto, I Sacrificabili, insomma ogni tanto prendevo una pausa e andavo verso territori sconosciuti per divertirmi a fare cose diverse, sempre con Ratman, così come sto facendo con Matana, come ho fatto con Star Wars. Adesso però ho la possibilità, bene o male, di farlo completamente, insomma, dico io, di correre scioccamente a bocca aperta nei prati della creatività. E quello che facevano, insomma, che stanno facendo i miei amici e colleghi da tanti anni, insomma. E io un po', se può esistere un'invidia buona, l'ho sempre avuta, ecco, per questa libertà che loro avevano. Io cercavo magari di esercitarla all'interno di quello che già facevo, oppure facendo degli speciali come Avarat, cioè una bella escursione nel fumetto in tre dimensioni, ad esempio. Cioè cercare qualcosa sempre di interessante, di nuovo da fare, e di progetti così. Diciamo, per fortuna ce n'ho tanti ancora, anzi. La cosa divertente è che ne ho tanti da parte. Poi quando mi decido a fare qualcosa, vado a vedere cosa ho messo da parte, non lo faccio più, ne faccio un'altra ancora nuova. Cioè, per cui è una maledizione la mia, non riuscirò mai a fare tutto quello che ho in mente, pazienza, però insomma, la cosa bella è anche questa, ecco, quello di avere sempre...
L'altro problema sarebbe molto peggio.
Sì, cioè... magari un patto col diavolo, insomma, dai.
Infatti, pian piano qualcosa si fa. Senti, curiosità mia, tu appunto hai citato la fine di Ratman, che ti ha...
Sì.
Cioè, serie che ti ha... Come dire, non so quanti anni sono stati da
20 anni.
È letteralmente una vita, cioè proprio letteralmente.
Ma tu scherzi, ma io mi sto rendendo conto che non ho più 30 anni adesso, cioè
Dio, sì.
No, guarda, è terrificante, perché già Gip ha indagato qualcosa, credo, in una storia, quando parla di un uomo che si vede per... Come sarebbe se un ragazzo di 20 anni si vedesse in uno specchio a 50, impazzirebbe, cioè perché vedrebbe qualcuno decadente. Ecco, questa cosa qua la sto subendo un po' adesso io, perché a parte che dopo i 50 scadono tutte le garanzie, quindi insomma, c'è un po', vabbè, si cerca come Stallone, io ho questo mentore, no, ideale, per cui si cerca sempre di stare un po' sul pezzo. Però effettivamente piano piano, perché è un volano, non si ferma subito. Quindi una volta finita la serie, e io ho subito cominciato a fare C'è spazio per tutti, poi Buglienza, insomma tutta una serie di cose che non mi hanno dato un gran tempo per pensare. Questo che era l'anno sabbatico, effettivamente, io avrei potuto starmene tranquillamente fermo senza fare nessun matana, quindi da fine luglio fino a fine gennaio, perché non avevo altri progetti da fare. Dopo 2 mesi di vacanza mi sono rotti i maroni subito, perché ovviamente io sono nato fumettista, cioè non è che possa fare diversamente. Certo. Cioè, io ho fatto fumetti fin da quando avevo 4 anni, per cui qualcosa vuol dire, cioè io ho sempre avuto il blocchetto in mano, le cose, quindi è una cosa. Però questa cosa qua mi ha tenuto, se vuoi, ibernato rispetto a tantissime cose, che poi non è vero, perché poi mi sono sposato, sono andato in Colombia ad adottare delle figlie, insomma ho fatto un sacco di cose che attaccate alla realtà. Ma in realtà, non so, mi sento come se mi fossi fermato per 20 anni e mi fossero scongelato adesso. Quindi mi ritrovo appunto 2 figlie, di cui la piccola è 1,75 m di Wonder Woman.
La piccola,
quella che era un bebè ciccioloso che mi portavo dietro così in braccio, e vuole comunque venire in braccio lo stesso, e quindi sono 58 kg da portarsi dietro.
E sono 50 anni.
Sono quasi 54 a gennaio, ma ecco. I 58 che riesco ancora a portarli, per carità, perché poi mi manovra, vai in cucina, vai in bagno, vai in camera, no aspetta, fermati che io... E vabbè, però è un gioco nostro che facciamo, anche perché la chiamo pesistica progressiva, più cresceva e più comunque la portavo in braccio, per cui insomma, l'abitudine è quella. E quindi anche queste riflessioni qua, secondo me, poi alla fine confluiscono, no, nelle opere che tu fai, per cui anche in Bedeglia questo fatto di essere arrivato a un punto in cui vedi arrivare tanti nuovi autori bravissimi, no, dopo di te, per cui c'è questa sorta di, nella pietanza, di coriandolo, di spaesamento a volte, no? Per cui tu magari eri in testa, no, per tanti anni, adesso sei sempre in mano, ma in testa ci sono altri autori, giustamente, perché comunque è una ruota, cioè non si può pretendere, certo, di essere sempre in testa. Ecco, quindi anche questo tipo di considerazioni qua sono come una specie di autoanalisi che io sostanzialmente mi faccio. E ti dirò di più, sto facendo un'autoanalisi proprio adesso, in questi mesi, di me stesso, perché mi stanno succedendo cose, proprio a livello mentale, che mi lascia un po' sgomento, devo dire la verità, e potrebbero diventare un nuovo graphic novel, chi lo sa, magari. Perché elaborare per un fumettista è importante, ecco. Beh, in se generale, puoi far ridere gli altri, meglio ancora, insomma.
Infatti, ma in generale i lavori creativi hanno questo vantaggio, no? Sia la scrittura che appunto il fumetto completo, che da qualche parte riesci a sfogare in qualche modo, esatto, le cose che ti succedono dentro.
Cioè, ma è anche a capirle poi, perché è importante poi... Cioè, io devo dire la verità, sto cominciando ad accettare me stesso da pochi mesi, cioè rispetto all'idea che avevo di me stesso di anni fa. Cioè, che è una cosa stranissima, che non mi piace ovviamente, ma non mi piace neanche prima, per cui non c'è problema. Però
tu hai messo tantissimo di te nei tuoi fumetti, sia implicitamente che esplicitamente. Hai citato Venerdì 12, che appunto nasce da una tua esperienza autobiografica. In Ratman la geologia è diventato un mantra ricorrente.
Sì, ho intanto qualche
gag, sì. Per a 2 figli feroci, l'ultima burba, esatto, che tra l'altro si ispira a...
Devo finire.
Ah, devi...
Eh sì, perché era il mio servizio di leva in aeronautica, quindi...
Quindi c'è molto...
L'avevo rimossa come...
Ma perché era un prodotto, diciamo così, secondario, che comunque sia... Me lo sta richiedendo, fa, ma una raccolta? E lui ha detto, guarda, la faremo. Prima però vorrei fare ancora una 300-400 strisce, e poi dopo chiudere proprio l'anno di Naya in un libro unico, che nessuno leggerà, a parte magari quelli di 50 anni, perché la Naya non esiste più, e quindi...
Cioè, mi fa anche effetto sentire parlare di Naya, ti dico la verità, devo dire...
Sono uomo del secolo scorso.
Cioè, io sono di poco più giovane, per cui devo dire che, anche se mi è andata bene che fui riformato, per cui perlomeno io non l'ho vissuta.
E mio fratello, che è del 69, che era lì, c'è stato un esubero di persone nel 69, quindi gli è arrivato... la cartolina a casa che era esonerato, così. E lui era ancora a letto quando è arrivato il vigile. me lo ricordo ancora, guarda, che mi mangiavo le mani, dico, porca puttana, ma io che sono andato... E lui invece che così, grattandosi una chiappa, oh, vabbè, mi mette da una parte. Ma come da una parte? Ma ti hanno graziato un anno? Vabbè. Però devo dire che... Devo dire che io comunque il primo mese di Naya, che è quello del car, che dove di solito la gente scoppia, io mi sono divertito come non, ma è stato uno dei mesi più belli della mia vita, guarda, sicuro, da morire da ridere, anche perché avevo delle persone che ho incontrato lì, insomma, però straordinario. Avevo, c'era anche un mio commilitore con cui appunto ci ridevamo un sacco a fare le battute guardando gli altri che facevano le esercitazioni, no? Facevano proprio i numeri, cioè non solo la marcia normale, faceva i numeri perché preparavano il giuramento, per cui ogni plotone doveva fare, e lui faceva, intanto che loro si muovevano, questa musichetta di un programma di varietà che c'era su Canale 5, adesso non me lo ricordo, calzava pennello e rideva. Lui era molto gaudio come persona, infatti Poretto non si era trovato mica tanto bene perché c'era gente veramente ignobile all'interno, però è stato un mese divertentissimo.
Non so perché mi hai fatto ritornare in mente, non so se ti ricordi i telefilm che avevano fatto per un paio di anni, cos'era, Classe di Ferro, ai tempi, su Italia 1, dove c'era proprio...
C'era Pappalardo, sembra che facesse...
C'era Pappalardo che faceva il sergente, sì, c'era Giampiero Ingrassia, cioè proprio secoli fa, però come ambientazione, come cosa mi ricorda terribilmente
quello. Io più che altro, quello non lo seguivo, però mi ricordo invece questo film 365 all'alba, soldati.
Oh Madonna, sì.
Bella ammazzata, bellissimo, infatti guarda.
Sì, tra l'altro, non so te, ma a noi lo proiettavano ai tre giorni.
Ecco.
cioè, durante i tre giorni lo proiettavano.
Poteva proiettare direttamente Platoon, che insomma era...
un cliché assurdo, ma noi in attesa della visita ci avevano messo in una sala con Soldati 365 all'alba proiettato in loop, quindi perfetto. Se tu stai lì 4 ore vedevi 2 volte il film.
Vabbè dai, sono stati anche carini, non ne facevamo niente, per cui almeno quello.
No, ma infatti uno spasso.
Senti Leo, a proposito di film, tu ne hai citate alcune delle parodie che hai fatto, noi abbiamo citato anche Il Buio in Sala e quindi le tue recensioni cattivissime nei confronti di alcuni dei film anche che abbiamo amato, cioè, che rapporto
non sono
hai?
Io, sono loro.
Tu che rapporto hai col cinema, visto che l'hai messo anche questo tante volte o ti sei ispirato tante volte, al di là delle recensioni, ma anche in Ratman, tutte le altre parodie fuori da Ratman, tipo Il Signore dei Ratti, cioè il cinema è molto ricorrente nella tua carriera, sembri esserci molto affezionato.
Sì, ma anche perché, a parte che è un modo di raccontare assolutamente immersivo, cioè nel senso che non soltanto segui la storia, ma la vedi, ascolti, cioè ti... Se fatto bene un film tu c'entri dentro e poi dopo te lo ricordi per sempre, insomma. E forse anche perché, non so, io da bambino ero tenuto in casa, direttamente in casa, e quindi l'unica cosa che potessi fare all'epoca, non avevo il cellulare, guardavo la televisione a nastro, per cui, non so, si partiva il pomeriggio, si finiva la sera prima di cena, che c'era il telefilm delle 7:20 all'epoca, no? Per cui, insomma, e tutti i telefilm da Wobin, da Spazio 199, Furia, il primissimo è stato Rin Tin Tin, andavo all'elementare.
Che ricordi che mi stai tirando fuori?
Ma no, ma sono cose... E quindi, insomma, ero un dipendente e di solito al pomeriggio, guardando su, non avevo molti canali, molte reti private, si beccava a malapena, credo, la capodista. Dove, insomma, però c'erano questi film strani che non ho mai più visto, che sono quei film di fantascienza di serie B con uomini pesce, cose strane, cose... Ti giuro che, veramente, mi piacerebbe ritrovarli. Oppure, non so, mi ricordo L'Astronave Orion, cioè questi telefilm di questa serie tedesca di fantascienza, ma incredibile, vabbè, insomma. Per cui, ecco, per me la cinematografia ha sempre avuto un grandissimo fascino, per cui forse anche far fumetti per me era cercare di recuperare quella magia lì e di raccontare attraverso l'immagine, vabbè, la parola scritta, quello che avevo in testa, insomma, perché in effetti... qualunque autore completo, chiamiamo così, di fumetti, anche regista, cioè non può essere diversamente, cioè tu devi sapere come creare la scena, come muovere i personaggi, ed è bello, insomma. Quindi c'è un rapporto per me molto stretto, anche perché poi un film in 1 ora e mezza, 2 lo vedi, per cui per i miei tempi, che sono abbastanza caotici, rispetto a leggere un libro che lo leggo con lentezza infinita, perché magari leggo, non so, un capitolo capito, è già grossa, 15 pagine per dormire, qui mi dura dei 2 mesi per un libro, cosa che vabbè prima non succedeva, però adesso sì. E quindi sì, no, assolutamente mi manca infatti dopo, quando eravamo a Zona Gialla, io e Marcello siamo andati subito a vedere un paio di film.
Stessa cosa.
E quando è scattata Zona Gialla ci hanno detto l'hanno fatto per proteggerci, perché siamo andati a vedere Tenet e poi siamo andati a vedere, aspetta, cosa che abbiamo visto? Greenland, mi sembra. Sì, Greenland. Quindi, insomma...
Ah, Greenland, filmone. Cioè, non l'ho visto, ma filmone. Da vedere il trailer, filmone proprio.
Guarda, filmone, però ti lascia un po' con... Dai, c'eri quasi. Bravo, io sono per Gerard Butler. Bravo, dai. Bellissima la scena quando mente sul peso. Guarda, sembrava che fosse venuta dalle mie strisce del buio. Perché Gerard, insomma, dopo aver fatto Leonide, insomma, un pochino... ci ha marciato un po' dentro,
un po', sì.
Sì, mai quanto Russell Crowe non ho parole, è il Marlon Brando nuovo, cosa che ti dica, almeno come stazza, poi dopo non so, però comunque al di là di quello, sì, abbiamo fatto in tempo a vedere questi 2 film e poi dopo ci hanno di nuovo chiusi in casa, quindi ciao, insomma, non...
No, anch'io ho appena potuto, sono corso anch'io e stessa cosa. Col noi addirittura abbiamo visto anche
Tenet
l'abbiamo visto, sì, anche noi, sì. Ci abbiamo fatto l'episodio parandoci qualunque insulto possibile.
Ma no, che insulto, cioè, l'insulto è l'idea, no, sotto, no. Il film stesso, cioè.
Sì, infatti, parlando noi l'insulto su Tenet.
Ah, cioè, ok, sì.
No, non ne abbiamo parlato benissimo, ecco, mettiamola.
Oh, che ha le sue cose belle nella recitazione, nei dialoghi, nella messa in scena, volevo dirla in francese, ma ovviamente non so il francese, nella messa in scena di queste cose, solo che, cioè, io dopo 20 minuti stavo ancora pensando alla scena iniziale del teatro e pensare cosa c'entrasse effettivamente. No, era semplicemente che gli piaceva questa cosa grandiosa e poi andava avanti.
Sì, che è un po' riassunto di molte delle cose che fa Nolan, sì. No? Non ha senso, gli piace mettere dentro quella cosa e ce l'ha.
Sì, aiuto. Però, beh, cioè, se avesse avuto anche un'idea di fondo interessante, invece era una cazzata terrificante. Cioè...
O qualche forma di coerenza, giusto?
Ma quella, dopo Terminator, tutto permesso, insomma.
Ok, giusto. Effettivamente sì. Giuseppe, stavi dicendo qualcosa che ti ho interrotto?
No, sono... Okay. Si era scollegato un attimo.
Ah, ok.
Stai dicendo aiuto, praticamente.
Fantastico. Senti, ma a proposito di cinema, ovviamente tu non puoi dire nulla, eccetera, ma immagino che l'idea di poter vedere, ad esempio, un Cinzia sul grande schermo non ti dispiacerebbe.
Ah, ma assolutamente no, assolutamente no.
Come storia rendere... Sì, ovviamente. Immagino. Adesso ho fatto associazione di idee. Ho fatto associazione di idee, mettiamola così.
No, in effetti sì, no, beh, c'è interesse, devo dire che c'è interesse attorno al libro, questo mi fa molto 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 piacere.
Peraltro, per restare in tema, tu hai fatto anche la recente locandina dell'Overs Film Festival, no? L'ho vista qui a Torino, esatto. Purtroppo sì, sì. Poi non sono andato perché ovviamente siamo diventati zona rossa, però sempre...
Dovevo andarci anch'io, infatti dovevamo farla a maggio, anzi ad aprile tra l'altro doveva uscire il primo, e poi invece l'ha spostata avanti sperando che invece niente, insomma, pazienza. No, me l'aveva chiesta Vladimir, appunto, guarda, mi faresti, ma volentieri, insomma. E quindi, insomma, c'è stata anche questa excursus di Cinzia, così, per ora, a livello di manifesto.
Sì, è stato bello trovarsi lì per la città e dire, ma io conosco questo autore, non so di chi è.
Conosco questo autore, è bellissimo. Senti, sappiamo che poi tu tra poco ci devi salutare perché ovviamente stavi lavorando e ti abbiamo interrotto. Una curiosità strettamente da fan di Star Wars, visto che siamo tutti nella stessa barca, come ti poni con The Mandalorian?
È carino, un giocattolino carino... che intrattiene, punto, cioè non va da nessuna parte, ma va bene così, cioè ho visto che nella seconda stagione gli hanno dato più soldi, perché vedo più mostri, sì. Vedo più cose straordinarie, ed è quello forse lo spirito più ingenuo di Guerre Stellari, insomma.
Che
dai.
Poi tra l'altro ha il sapore quantomeno di qualcosa di un pochino più classico rispetto...
Sì, no, rispetto a quel pastrocchio fatto con la serie dei film. il film, e potremmo stare a parlarne ovviamente per altra ora, ma la riassumerei in: ma due soldi a uno sceneggiatore non gli potevate dare? No. Vabbè. E quindi.
O tipo far le cose programmando tre film insieme.
Tipo... ma tu sei un genio,
hai visto? C'è questa cosa sconvolgente, tipo vuoi fare tre film, pensa cosa vuoi che succeda nei tre film direttamente, a prescindere.
Guarda, Sergio, è così. Abbiamo fatto un primo film, hanno guardato cosa diceva il pubblico, cosa diceva, un po' di più, un po' di meno, aspetta che regolo, ok, vogliono cambiamo. Com'è andata? No, troppo cambiato, no, aspetta che dice... No, dai, non si possono fare delle cose. Va bene il test, va bene tutto, però poi si trasforma in test di... quindi non...
No, infatti, devo dire che da questo punto di vista The Mandalorian ha perlomeno il vantaggio un po' di avere dei filoni alle spalle, che è un fan della Madonna, e poi, come dire, ha deciso di raccontare la sua storia, Deo gracias, e va bene così.
Oltretutto, non so se seguite la serie Darth Vader adesso in fumetti che sta uscendo adesso.
Sono un po' indietro, quindi...
Sì, guarda, io i fumetti di Guerre Stellari non ho mai potuto digerire, perché c'era un passano dalla Repubblica con Tizio, quasi non si capiva niente. Hanno fatto questi telefilm che passano della vita di Darth Vader tra Guerre Stellari e l'Impero Colpisce Ancora. Vanno giù come se fosse il Mandalorian, ma bellissime, con tutti i riferimenti giusti, le strizzatine d'occhio, mica quelle strizzatine di Abrams, ma proprio, guarda, un prodottino, guarda, bellissimo. Facessero i telefilm.
Ti rivelerò una cosa che noi ancora non ci spieghiamo. Noi abbiamo fatto un episodio su Abrams qualche settimana fa. Così,
tanto per... solo su Abrams, cioè, per riempire una
è
puntata.
Uno degli episodi che ha avuto più ascolti in assoluto e ancora non capiamo perché.
Ma secondo me lui è lì ad ascoltarlo, è lui che si riascolta.
Ma no,
non ce lo spieghiamo.
Pensavano che lo portaste in piazza e lo picchiaste, per cui stanno tutti aspettando, ma sarà più avanti, aspetta.
No, ma ti dirò, non è che gliel'abbiamo fatte mancare, però, come dire, noi eravamo lì e diciamo, vabbè, questo è un episodio, sai, di quelli che mettiamo lì in sottofondo, per cose. No, è stato uno dei più ascoltati, non ci abbiamo, a quel punto, bene, trovo, noi non capiamo nulla, e va bene.
Senti, visto che voi siete polonerd e sono al punto giusto, aspettate anche voi come me la Snyder's Cut, oppure sono solo?
Io la sto aspettando come una visita dal dentista, ti dico.
Dai.
Io l'esame proctologico.
Ah, cioè, però, non cioè, no, perché io non sopporto Whedon, cioè, ho sempre detto, per me Whedon è una regista di telefilm, con i film non sa assolutamente dove sta andando. E quindi la Justice League ha fatto lui. Però Snyder, pur avendo la storia delle madri, Marta, ha una visione un po' particolare. Quindi sono molto curioso di capire come sarebbe stata la sua versione. Perché adesso poi ovviamente sta anche un po' allargando.
Quello.
Se parliamo di curiosità, sì, perché a questo punto ovviamente tu vuoi vedere com'era l'opera. Anche del Suicide Squad ti verrebbe da dire come doveva essere in originale.
Ma un po' e meno. Come invece...
perché, vabbè, guarda, però tanto li aspettiamo Gunn, dai, tanto li aspettiamo Gunn.
Ma sì, quindi... che poi c'è anche Stallone, per cui questo è il motivo per cui lo guarderò. Ma no, il fatto è che se tu metti insieme una squadra perché vuoi contrastare uno che passa attraverso il sole senza problemi come Superman, no, abbiamo un pistolero, uno che lancia i boomerang, uno che si arrampica sui palazzi e una con una mazza da baseball, a posto, amici, possiamo fermare Superman quando vogliamo. Cioè.
Funziona benissimo. No, però ecco, tornando appunto a Justice League, sì, la curiosità c'è, però ho questo stuolo di fan su Facebook in giro che dici: ah, ma adesso vedrete la Snyder Cut,
no,
sarà...
No, io sono curioso dal punto di vista proprio della sceneggiatura, dell'autorialità.
Curiosità assolutamente sì. Curiosità assolutamente sì, e sicuramente ci faremo anche un episodio quando sarà il momento. Ma sì? Vedo tutti... Sì, lo facciamo. L'abbiamo fatto della peggio cosa. L'abbiamo fatto di Dark Phoenix. L'abbiamo fatto su Dark Phoenix. Cioè,
aiuto, come avete fatto a portare avanti un'ora?
Ma insultando qualunque cosa possibile. Sì. Assolutamente.
Allora dovete dedicarlo anche ai nuovi mutanti.
L'abbiamo fatto,
bravi. No, io devo ancora vederlo, però ho già sentito che non lo vedrò.
Ma sai che Dark Phoenix è molto peggio.
Porca miseria.
Passando da quello a quell'altro.
Dark Phoenix è molto peggio. Nuovi Mutanti, siccome lo vai a vedere non aspettandoti niente, anzi aspettandoti abbastanza merda, esci dicendo: ah, Vabbè, ma ho passato un'ora e mezza e non è stato neanche poi così male.
No, non ha aspettato neanche tanto.
Esatto, cioè sempre con quella sensazione, aspettative talmente basse che ne esci dicendo vabbè, poteva andare peggio, dai.
Dai. Vabbè.
Devi prenderlo a sé stante, così proprio fuori dall'universo mutanti. Sì, loro sono mutanti, tanto per, ma...
Sì,
no, allora ma io, così te lo godi. Però no, scusa,
è un grosso pilot di una serie TV, perché
lo sapevo che era una cosa del genere, sì. Lo dicevi, sì. Giuseppe?
Leo, mi hai messo curiosità, ma Whedon non lo sopporti, ma i fratelli Russo?
Li adoro, ovviamente. Cioè, okay. Una volta che sono arrivati loro, c'è cambiato tutto, cioè è cambiato tutto. Cioè, okay. Riuscire a gestire tutti quei personaggi in un film, sono in grado di farlo. Whedon li metteva insieme in una festa. Cioè, oppure faceva aprire a Batman tutti i file per mettere dai, no,
effettivamente vabbè, noi Russo ormai abbiamo dichiarato amore eterno, sì, il primo episodio di Polo Nerd era su Endgame, ti dico solo questo,
quindi. Dai, poi dopo anche qui film che hanno fatto d'azione con Thor lì che va a liberare il bambino, insomma è bello, bello tosto, insomma.
Ma anche quello con Chadwick Boseman che era uscito un po' di tempo fa, era molto
aspetta,
11 Bridges mi sembra che sia,
devo ancora vederlo, comunque si
è,
so
molto,
che
carino,
fatto.
È molto carino,
no, evidentemente hanno, guarda, mi sembrano come i cugini scrittori Marcello Cavalli e Michele Ampollini, cioè che insieme hanno una sinergia, un'energia narrativa strepitosa, per cui stessa cosa succederà probabilmente anche in Russo.
Sì, e invece di James Gunn cosa dici?
Guarda, James Gunn, ho goduto abbastanza i Guardiani della Galassia, il primo, e il secondo mi sono addormentato nella scena di battaglia più clamorosa, ero stanco, però okay. Mi è sembrato lo stesso film con un po' più di ducette, un po' più di cose.
Musica.
Ma musica non me la ricordo neanche. Allora. No, nel senso che io non sono un... Allora, io dovete capire che io purtroppo sono stato in ibernato... Io ho una vita da ibernato, in sostanza. No, da bambino, perché mi ha ibernato in casa mia madre, fino a che non sono scappato... Sapete come sono scappato? Entrando negli scout. Era un piano diabolico,
però
ha funzionato.
E distruggerli dall'interno.
Esatto, ho scavato col mio cucchiaino fino a che io sono arrivato in Isca, però sono scappato tardi, perché sono scappato a 17 anni, insomma. Per cui fate conto che fino a 17 anni io quello che avevo in casa era dischi di questa collezione di musiche da film, mi ero comprato il doppio disco in vinile di Guerre Stellari, mi compravo Ghostbusters, insomma, io ascoltavo moltissimo colonne sonore, per cui tutte le musiche che sono arrivate, che mia moglie conosce benissimo, i grandi gruppi, i grandi cantanti inglesi, americani, così... Così mi sono passate praticamente, cioè sentivo che esistevano, ma io ho fatto tutto un percorso diverso, difficilissimo, in mezzo alla pianura, i nomadi, Guccini, la scoperta di Vasco Rossi, cioè io in casa mia Vasco Rossi, ah, quel drogato, io sì, drogato, perché non sapevo chi fosse, no, sì, drogato, sì, si sentiva le notizie, fermate il cantante Vasco Rossi con un po' di droga.
Vita spericolata.
Sì, drogato, mi ricordo ancora questa notizia. Poi per la prima volta ascolto... Siamo solo noi o Alba Chiara, non mi ricordo, così, ma è meravigliosa. Quindi, e lì mi sono innamorata di Vasco Rossi,
e lì c'era lo spaccio notturno di nascosto, no? tu ascolti Vasco Rossi?
Poi ho degenerato, nel senso che ho dei gusti assolutamente da cioè io ero un fan di Masini, cioè, ma lo sono ancora adesso.
Però
Bella Stronza potrebbe essere con una sonora di Bedeglia, insomma, c'è chi l'ha messa nelle sue storie mostrando il libro. Mi ha fatto molto piacere.
Vabbè, senza saperlo neanche.
Senza saperlo, no, pensavo magari di fare chissà cosa. No, per cui sono abbastanza strano come gusti musicali. Cioè, poi sì, non so, ad esempio, adoro Reckless di Lacuna Coil. Le altre le ascoltate, ma Reckless a me piace da morire. Cioè, io ogni tanto metto lì e me l'ascolto perché, non so perché, per la voce di Cristina, sarà per Andrea, insomma, non lo so, però comunque così, a volte
sennò
succede.
Magari quel tipo di vibrazioni che arrivano, eccetera.
Sì, esatto.
Va bene, come dicevo, appunto,
prima di congedarci, ci dici qualcosa su Matana, quello che ci puoi dire, ovviamente, che è il tuo prossimo lavoro.
Sì, sarà una sarà la miniserie che uscirà, come è uscito Star Wars quest'anno a marzo, quindi ci sarà una terza ondata, ve lo dico subito, perché
grazie, è uscito, davvero.
È uscito Star Wars. Trag, chiusi tutti, ma... No, vabbè, quindi la serie più devastata dalla pandemia. E quindi sono sei numeri, sempre la stessa formula, quindi albi da massimo 32 pagine, in cui mi diverto finalmente a
disegnare
fare
cavalli.
Che sono, ma non so, sono di animali maledetti, cioè io non so perché poter inventare qualcosa a due zampe, quattro zampe, poi devi metterle bene, perché sennò non sembra neanche che corrano o che facciano chissà che cosa. No,
Hai fatto pratica con i dinosauri.
Ma i dinosauri sono facili, hanno due zampe, sono veramente, sono tutta un'altra cosa. E quindi niente.
Poi non c'è neanche il confronto, cioè nel senso, dinosauri alla fine.
Dinosauri, poi ho sempre avuto la passione di dinosauri, ma per i cavalli zero.
Cioè,
cavalli...
se guardi nel mio sfondo lì dietro, forse
vedo.
Che vedrai
vedo. Sembra che dei diplodoghi.
Voi sui Fantastici 4 e sui dinosauri convergete. Questo ve lo posso dire io che faccio il biografo di entrambi.
Grazie. io sto aspettando il film Marvel finalmente decente sui Fantastici 4.
Guarda, piangeremo abbracciandoci se lo faranno.
Sì, ma tanto.
Anche perché l'idea bellissima che ha avuto anche il mio amico fa, guarda, se dobbiamo usare gli universi alternativi, ma facciamo che questi sono negli anni che vengono negli anni 60 e poi spariscono in un universo alternativo e tornano fuori. All'epoca nostra.
Bellissima,
però intanto fai loro che partono con la corsa alla luna, veramente come era nel.
Bellissima,
una figata.
È bellissima come idea. Fatti assumere, veramente.
No, ma non è mia, è di un mio amico di Torino, tra l'altro, per cui. Sai, ma la Disney non ha soldi per questa.
Digli di mandare una mail a Kevin Feige e dire: senti.
Ma forse c'è questa idea, siccome dell'aria, perché mi è sembrato di. Non so, devi leggere qualcosa.
Io se c'è una cosa di cui ormai ho la certezza è che comunque mamma Marvel sa come rendere giustizia ai suoi personaggi sullo schermo.
Speriamo.
Quando se li riprende in casa. Guarda cosa ha fatto anche quell'uomo ragno.
Sì, carino, sì, molto divertente, mi piace.
Cioè, lo spirito l'ha ripreso e quindi io mi fido, mi voglio fidare, voglio crederci.
Dai, I want to believe.
Assolutamente. Senti Leo, noi appunto ti lasciamo andare che sappiamo che sei impegnatissimo e ti ringraziamo immensamente di questa bella chiacchierata, davvero è stato...
Ma grazie a voi, è stato piacevolissimo. Si vede che sono in famiglia, dai, insomma, Polo Nerd non potrebbe essere diversamente.
Ma sì, assolutamente. Noi lo diciamo sempre, la pizza senza la pizza, purtroppo. Non abbiamo ancora modo di fare la pizza in remoto, però il passo successivo sarebbe quello. Quindi grazie ancora, davvero.
Certo, grazie. Giuseppe, grazie anche
buon
a te.
Lavoro.
A voi, ragazzi.
Abbiamo salutato Leo che prima volta che ci capita che dobbiamo salutare un po' prima, ma è veramente talmente impegnato che non potevamo chiedere di più.
Siamo riusciti a scippargli pure qualche minuto in più, nonostante...
Esatto, pensa come siamo ridotti male. Tu hai detto scippargli e io ormai ho talmente tanto l'abitudine di leggere in rete gente che dice scippare qualcosa, ma nel senso delle
ship.
Che adesso stavo dicendo, ma che cazzo stai dicendo? e invece era italiano il tuo.
Sì.
Rendiamoci conto come siamo messi. E solo adesso ho associato che quel termine lì c'ha pure una corrispondenza italiana che corrisponde.
Pensavi che scippassi te e Leo?
No, grazie adesso. quindi... Siamo contentissimi di averlo avuto, è stato carinissimo, eccetera, e quindi chiedergli un'ora del suo tempo è stato veramente una grandissima conquista per noi. Detto questo, noi abbiamo un po' di cose da dire. Allora, anzitutto ricordiamo, Giuseppe, che tra una settimana, per chi ci ascolta il giorno dell'uscita, per tutte le persone bravissime che ci ascoltano il giorno dell'uscita, anzi tra sei giorni, ci sarà la diretta.
Sì, domenica 6 dicembre alle 19.
Alle 19?
Sì, alle 19.
Abbiamo deciso che sarà alle 19.
Come abbiamo deciso 30 secondi fa, alle 19 ci sarà
la diretta. È un plurale maiestatis in questo caso, perché nel senso che... Va bene, no, domenica alle 19.
Sulle 19, ok. Presumibilmente alle 19 ci sarà
No, diretta. Va bene alle 19, che è l'ultimo episodio prima e poi dicono che non gli diamo le informazioni giuste. Bene. Va bene, domenica allora, 6 dicembre alle 19.
Alle 19 ci sarà la diretta, come sapete, la nostra tradizionale diretta sui regali di Natale nerd, a tema nerd ovviamente.
Allora, ti spiego, cioè, nel senso, va bene tradizionale, però l'anno scorso non l'abbiamo fatto a diretta.
No.
E cioè, nel senso, di tradizionale cosa c'è?
E loro si vanno a ricercare così gli episodi. Ah, okay.
Okay.
E qui ovviamente vogliamo la vostra sulle cose difficili, interazione, sì. Perché sì, è vero che noi abbiamo una lista come quella di Babbo Natale piena di roba da consigliarvi, da regalare, ma ovviamente vogliamo sapere la vostra opinione, vogliamo sapere i vostri regali a tema Ned, così magari prendiamo
sì,
ispirazione.
L'idea è quella, ma l'idea è anche quella che secondo me è anche una bella sfida, che magari vengano a chiederci cose loro, cioè nel senso, magari dicono, ah, c'è questa cosa qui che vorrei regalare a una persona che ha questi gusti, cosa potrei regalare? Noi ci proviamo, oppure possiamo fare tipo una sorta di riunione tra noi e cose, facciamo una sorta di brainstorming. Non lo so, come si è capito sarà un gran casino come al solito, come sono al solito le nostre dirette, però sarà divertente, questo possiamo garantirvelo. Quindi ricordatevi soltanto che la diretta non è una diretta Instagram, non è una diretta Facebook, è una diretta Spreaker. Quindi dovete andare o sul sito www.poloner.net o iscrivervi alla Spreaker e passare da Spreaker. O scaricarvi l'app, sempre di Spreaker, per seguire. Le istruzioni a riguardo comunque le trovate nella nostra pagina Instagram, nelle storie in evidenza, ci sono le istruzioni su come accedere alle dirette. Quindi questo è quello che già sapete. Vi ricordiamo inoltre che abbiamo... A proposito di regali, un certo...
Nerd, soprattutto.
Esatto, c'è un certo store, un certo merchandising in cui potete comprare tazze, magliette, felpe, canottiere,
borse.
Tote bag, penso che ci sia anche qualcos'altro, ma felpe con la zip che stanno andando
felpe
molto.
Felpe con la zip, felpe
sono
con
state...
cappuccio, felpe senza cappuccio e senza zip...
Maglietta maniche lunghe, vabbè, avete capito, c'è un po' di roba e ne arriverà altre in futuro. Quindi andate su store.poloner.net. Noi ringraziamo già le persone che al day one hanno fatto acquisti.
Manco la PlayStation ha venduto tanto al day one.
Sì. Tra l'altro, sempre nelle storie in evidenza su Instagram trovate il modo, ma ve lo diciamo anche qui, per avere uno sconto, ovvero se condividete la pagina di Polo Nerd, un post di Polo Nerd, quello che volete, su un qualunque social menzionandoci, vi manderemo poi in privato un buono sconto del 10% su tutto, valido fino al 15 dicembre. Quindi non avete limiti di acquisto, esatto, non avete limiti di acquisto, non avete limiti di spesa, quanto volete, quando volete... 10% su tutto, però appunto menzionateci e o inviateci il post in privato per avvisarci che l'avete fatto. A questo punto diamo le coordinate, cosa dici?
Sì, assolutamente sì, ci trovate come al solito su www.poloned.net, lo stesso sito dove vi dovete collegare per la diretta Spreaker, e in questa, sulla home page troverete due banner, uno di Amazon in cui potete comprare i prodotti di Amazon, qualsiasi cosa vogliate, quindi non a tema nerd, passando dal link che vi fornisce Polo Nerd, ci aiuterete senza alcun sovrapprezzo, quindi pagherete le cose a prezzo originale e una piccola percentuale di quello andrà a noi perché vi abbiamo suggerito il link di Amazon. Se invece volete sostenerci in un'altra maniera, potete sostenerci pagandoci un caffè con il tasto Buy Me a Coffee. Questi soldi andranno alla causa di riportare in vita e clonare i dinosauri di Leo e di Sergio, ma anche un po' mia in realtà, perché comunque ci godrei a fare un po' Jurassic Park, ma solo alcune parti comunque. Premete su Buy Me a Coffee.
Ti stai perdendo un po' via con queste cose, io te lo dico.
Potete offrirci quindi un caffè attraverso il tasto Buy Me a Coffee e sarebbe molto accettato. Grazie a quelli che l'hanno fatto.
Tra l'altro, ovviamente, vi ricordo questa cosa perché secondo me non sempre è chiarissima. Ogni volta che noi pubblichiamo un episodio c'è una pagina dedicata sul sito, su .poloner.net. Se andate in quella pagina, di solito trovate in fondo all'articolo i link diretti ad alcuni prodotti tra quelli di cui
ad
abbiamo
esempio,
parlato.
Bedelia, Venerdì 12 in questo caso.
Cinzia, quindi tutti i volumi di cui abbiamo parlato, che comunque sono dell'autore, in questo caso appunto di Leo Ortolani, li troverete lì. Acquistando quei volumi da quel link, il vostro contributo a noi è un pochino maggiore rispetto a un link generico, quindi giusto per ricordarvi anche questo. A questo punto noi abbiamo già ringraziato l'ospite.
Sì, l'ospite l'abbiamo ringraziato, ciao Leo, grazie. Sempre se non volete invece sostenerci con oneri finanziari, potete tranquillamente lasciarci una recensione o una valutazione su Apple Podcast, che comunque ci fa piacere e ci fa brillare.
Assolutamente sì, e tra l'altro siamo a 67, quindi qualcuno ha incrementato, ma ne aspettiamo altre, perché ovviamente ce la facciamo ad arrivare a 70 prima di fine anno? Ve la facciamo sta sfida? Dai, sono solo 3, 70 per fine anno, vediamo se ce la facciamo.
L'idea è di arrivare a 100 prima del 100° episodio.
Quello sarebbe molto bello, e non avete molto tempo perché il 100° episodio arriva intorno ad aprile, quindi dovreste... E abbiamo già in mente un'idea sconvolgente per il 100° episodio, che Giuseppe sa che di cosa sto parlando.
È un po' diciamo crisi nelle terre infinite, ve lo diciamo.
Sì, esatto, bravissimo. Va bene, a questo punto grazie a te Giuseppe, grazie ancora a Leo Ortolani indifferita per essere stato dei nostri, e noi ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao. Sono Leo Ortolani, tutto minuscolo, e sono un fumettiere. Perché fumettista ha dentro qualcosa dell'artista che non sta a me giudicare, mentre fumettiere ha dentro il lavoro e la fatica di ogni giorno di un lavoratore, come il carpentiere, il panettiere, l'infermiere.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale e tra due con l'episodio regolare con ospite il collettivo Moleste. A presto!